Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 10 agosto del 2026. Vediamo se potete vedere un pochino il panorama. Vabbè, insomma, lo vedete. Adesso ci mettiamo un po' più comodi di questa rassegna stampa di oggi che parte da notizie di politica internazionali, perché la notizia fondamentale è che Netanyahu, lo prendono sia Repubblica sia il Corriere della Sera, con cui aprono, dice di non starci all'accordo di pace del Board of Peace. E il motivo per il quale, nonostante mi sembra proprio Repubblica, dice il volta Gabbana, quello che cambia sempre idea, e di Bibi Netanyahu, potete condividerlo o no, invece è un must della politica estera di Bibi Netanyahu, e cioè quella di dire: noi ce ne andiamo via dai territori che abbiamo occupato durante questa guerra soltanto se Hamas si disarma davvero. E insomma, quando si viene attaccati e chi ti attacca, organizzazione terroristica, è armata fine denti ed è ai tuoi confini, e tu per questo hai fatto una guerra, giusta o sbagliata che sia, per me giusta, beh, è ovvio che la guerra non può finire se quelli non vengono disarmati, come tutte le guerre ci hanno insegnato negli ultimi 150 anni. La cosa più interessante è l'interpretazione su questa, il domani, forse quella che la esplicita in maniera maggiore, sul fatto che la posizione diciamo di Netanyahu deriverebbe dal fatto perché ci sono le elezioni e quindi Bibi Netanyahu deve prendere posizioni per guadagnare consensi. Però qui c'è qualche cosa che non funziona in questo ragionamento. E quello che non funziona in questo ragionamento è che vorrebbe dire che 10 milioni di israeliani la pensano diversamente da come la pensa tutta la stampa, gli scrittori, i registi, gli autori, i figli dei fiori che vengono intervistati, israeliani oggi in Italia, e che ci spiegano che il problema è Netanyahu. E se lui guadagna consensi, vuol dire che il popolo israeliano ha ben percepito che cosa voglia dire essere bombardato tutti i giorni dai razzetti delle alture del Golan, che non sono più come si chiamavano, dei fedayin di un tempo, o dei siriani. E insomma, se lui fa questo per motivi elettorali, visto che oggi già governa con una destra estrema, e quella sì davvero improponibile, vuol dire che forse l'opinione pubblica israeliana ha una percezione di questa guerra un po' diversa rispetto a quella che hanno le opinioni pubbliche di tutto il mondo. Voi potete dire: vabbè, questo non toglie nulla alla gravità di quello che fa Netanyahu, però forse dà una dimensione di quello che vuol dire vivere in Israele sotto continuo assedio da parte di un gruppo terroristico che continua da 20 anni ad uccidere senza un perché, se non quello di distruggere dalla faccia della terra Israele. Seconda questione di politica internazionale, Ceuta. E qui non so quale giornale oggi diceva, forse proprio il giornale di Cerno, diceva che l'Europa va in frantumi. È abbastanza vero, perché ieri ci sono successe una cosa fondamentale, cioè che i tedeschi, su indicazione però della Commissione europea, perché questa cosa non viene esplicitata in maniera chiara, dicono: beh, adesso è finita però con quella pausa nei confronti dell'accordo di Dublino del 2022, perché la pausa intesa giustamente dalla Meloni, è che è vero che sbarcano in Italia e quindi per l'accordo di Dublino siamo noi che dobbiamo controllare l'immigrazione che arriva in Italia, e anche i greci dovrebbero controllare la loro immigrazione, cosa che peraltro fanno. Ma se questi immigrati poi arrivano in Germania, noi ve li rispediamo in Italia. Ecco, il punto sostanziale è che Dublino è una grandissima, gigantesca minchiata, perché noi si riesce a controllare le frontiere marine in maniera, diciamo, pacifica, tranne che con l'esperimento di Salvini senza forzature, con modi democratici, con i ricorsi, con i magistrati, con l'Albania che non si può fare, e quindi con persone che arrivano sul nostro territorio, ma che sul nostro territorio non ci vogliono stare perché vogliono andare in Germania. Quando la Germania dice: ma voi siete entrati in Italia, ve li rispediamo indietro, le cosiddette migrazioni secondarie, il punto è che noi siamo un paese democratico e quindi noi ce li prendiamo, mentre noi non riusciamo a rimandare in Libia, in Siria, in Algeria, in quei paesi, o neanche bloccarli in mano quelli che non dovrebbero potrebbero arrivare. Non facciamo quello che ha fatto Sanchez a Ceuta, quindi è un grande pasticcio. In questo grande pasticcio, da notare oggi una presa di posizione durissima sul Foglio del lunedì di Giuliano Ferrara, che dice che quello della Meloni sulla Spagna è stato un errore bislacco, un grido propagandistico che rimbomba come un gigantesco rutto. Questo scrive Ferrara oggi sul Foglio. Però Ferrara, tra l'altro, non è così critico nei confronti della Meloni, lo è nei confronti delle politiche migratorie di Salvini e di Trump e di tutti questi che lui definisce populisti di destra. Ma questa è la grande differenza che forse bisogna comprendere un pochino meglio. Il punto sostanziale è che l'immigrazione clandestina è anche agevolata dalla sensazione che hanno dato i vari Renzi, il bimbello d'oro che piaceva a Ferrara, ma non solo a lui, i Sanchez, la stessa e Merkel quando accolse 800.000, 700.000 siriani, e che l'Europa potesse accogliere tutti. E non è così. Può accogliere le persone che evidentemente possono arrivare in questo paese con un contratto di lavoro e con una dignità, come usando Mattarella, a livello. Signori, rendiamoci conto, quella famosa straordinaria battuta di Friedman, quando gli dissero nel 1900 in America arrivavano un sacco di persone e noi le accoglievamo più o meno a braccia aperte, le accoglievamo e hanno fatto ricco questo paese. Sì, ma rispetto ad oggi quelle persone venivano qua per lavorare e hanno costruito l'America. Oggi le persone che arrivano in America, diceva negli anni 70 Milton Friedman, vengono per prendere un pezzo di welfare che gli stessi loro antenati avevano costruito e a cui loro non hanno contribuito. Questo è il punto fondamentale. Se non ci rendiamo conto di questa cosa, tutte le cose che raccontiamo, pagheranno le pensioni, sono tutte stronzate, gigantesche, enormi stronzate. 1 milione di immigrati irregolari in Italia o in Spagna o in Germania o in Francia, come prima cosa si prendono il 50% della spesa pubblica che va sostanzialmente per gran parte nel welfare e quindi si portano la loro sanità, la nostra educazione che noi abbiamo pagato e i loro antenati immigrati regolari hanno pagato. Quindi non diciamo cazzate. Se voi foste un ristoratore sapreste perfettamente quali sono le richieste che vi fanno i giovani immigrati che arrivano e poi vogliono andarsene al paese e beccarsi la NASPI, oppure se sono dei vostri collaboratori domestici che vogliono non essere o anzi essere licenziati invece che dimettersi per prendere la NASPI. Viviamo in una gigantesca bolla di welfare, per cui i ragionamenti che si facevano un tempo oggi non si fanno più. Sono tutte stronzate. Fra 35 anni quelli avranno diritto giustamente alla pensione, quindi non pagheranno la pensione a un cazzo di nessuno. Mi fa impazzire questo ragionamento. Diverso è il ragionamento che fanno altri, tipo Giordano e non solo lui, in cui in realtà questi immigrati vengono in Italia perché vengono giustamente considerati, così come venivano considerati nel 1900 gli italiani, come lavoratori. Ma il punto è lavoratori senza tutele. E questo è il problema. Tutele che hanno gli italiani o gli immigrati regolari. E qui non va bene, perché se loro devono venire in Italia a fare la concorrenza sleale perché vengono messi in questo circuito di irregolarità, sia del lavoro regolare sia di quello irregolare, beh, diventa una roba terribile. Quindi non contribuiscono al nostro welfare, appesantiscono e vengono qua per il nostro welfare e hanno anche, non è colpa loro ovviamente, è colpa di una folle idea dell'immigrazione come panacea dei mali produttivi di questo paese o di quelli dell'Occidente. Follia. Beh, molto divertente, devo dire la verità, quello che succederà il 12 agosto alle 19:15. Il 12 agosto ci sarà un blackout di tutti quanti gli impianti fotovoltaici perché mancherà il sole per 2 minuti. Peraltro avviene in un periodo ad agosto in cui i consumi elettrici sono un po' inferiori, almeno così ho letto su Repubblica, e soprattutto avverrà alle 19:15, che non è l'ora di maggior produzione degli impianti fotovoltaici. Però cosa succede? Cosa ci insegna? Che l'impianto fotovoltaico che si ferma per soli 2 minuti, ne abbiamo talmente tanti nell'Europa, nella Germania, nella Francia, cioè nella Germania e nella Spagna, che dobbiamo rimettere a pompare gas come se piovesse. Questo cosa dimostra? Che la follia di pensare di vivere di fotovoltaico è una stronzata, come tutte le persone serie. Uno dei più seri su questo è Zollino, che è il responsabile dell'energia di azione, e vi spiegano che o ci inventiamo un mix produttivo o queste follie energetiche che abbiamo inventato negli ultimi anni sono soltanto una perdita di quattrini. Mi sono dimenticato di dire una cosa fondamentale, evidentemente, sull'immigrazione, che il titolo dei giornali, soprattutto quello del giornale molto ben azzeccato, cioè Berlino, il muro di Berlino, cioè i tedeschi ce li vogliono rimandare indietro. Era il ragionamento che facevo prima e che non avevo concluso, e su questo apriti cielo. Politica, vi segnalo tre cose. La prima, quella che è molto interessante, è un'intervista a tutto tondo fatta dal Foglio del lunedì, che è un foglio precotto, al presidente della regione Calabria, che si chiama Occhiuto e che lo si definisce liberale, libertista, liberista e un po' libertino, che, se voi andate sulla mia biografia come si chiama, di tutti i miei siti e della nuova Substack, ovunque leggete che questa, senza voler pretendere, come possiamo dire, royalties, è la definizione che do di me stesso, che è anche un po' cazzaro. Ecco, mettiamo questa, non la metto per educazione, lui ovviamente non la pensa di se stesso. E quindi mi compiaccio che ci sia un politico che si autodefinisce liberale, liberista e libertario, e lo è effettivamente da quello che sembrerebbe leggersi da questa intervista. Sui temi dell'economia, senz'altro, sui temi della politica, però è interessante dire che Vannacci non può entrare nella coalizione di centrodestra, perché se dovesse entrare si potrebbe anche vincere. Lui lo dubita perché le elezioni non si fanno sull'aritmetica, ma sarebbe difficile governare. E siccome Occhiuto è un grande berlusconiano ed è un sincero berlusconiano, vorrei ricordare a Occhiuto che ha ragione da un certo punto di vista, ma ha torto dall'altro, perché fu l'errore forse che commise Berlusconi a mettere dentro Fini e Bossi lo mollò, quindi potrebbe essere il Bossi della Meloni di oggi. Però c'è anche il rischio che qui, come scrive oggi in un'intervista che mi sembra più basata sulla realtà dal punto di vista elettorale, che la scrive, la fa Calenda, è un'intervista in cui dice: si andrà al pareggio, nessuno dei due avrà il 42%, io non governerò mai con Conte né con Salvini, e anche, mi sembra di capire, adesso è molto critico nei confronti della Meloni, sarebbe ideale per me come Presidente del Consiglio Gentiloni. Mi sono messo le mani nei capelli e ho detto: Madonna, ci cioè siamo giocati anche Calenda, Gentiloni. Cioè, la cosa che mi fa impazzire è che uno bravo, di buon senso, di cui condivido tante volte le sue battaglie, possa pensare che il futuro di questo paese nei prossimi anni sia del più non europeista, perché questa è anche una cosa buona e giusta, ma di uno dei più votati alle minchiate europee, come è stato Gentiloni. Ma comunque, insomma, contento lui, contenti i suoi elettori, contenti tutti. E invece il terzo elemento della politica la prende Belpietro, e su questo concluderei parlando di Conte. Dice: ragazzi, non vi fate ingannare, l'abbiamo visto al governo. Conte pensa solo a se stesso, pensa solo a Conte, e sarà il vero disastro della sinistra. Oggi su Substack ho fatto un pezzo sullo yen, di cui avevo parlato nei giorni scorsi, che sembra una cosa complicatissima, ma in realtà, se leggete e avrete la bontà di leggere il pezzo, dimostra come spesso, e l'aveva capito Friedman nel 1970, come spesso politici e burocrati pensano di saperne sempre una più del mercato. Sbagliano, sbagliano di grosso. Ciao.